celebrato la prima udienza, non ha preso avvio il processo perché c'è stata un'omessa citazione delle parti offese, tra cui l'avvocatura dello Stato, perché chiaramente per quanto riguarda reati di terrorismo normalmente si costituisce come parte civile sia la Presidenza del Consiglio dei Ministri che in questo caso, essendoci anche un attentato a una stazione dei Carabinieri, anche il Ministero della Difesa. Per questa ragione squisitamente tecnica è stato rinviato. Il processo è collegato alla vicenda torinese in virtù di un rapporto che secondo gli inquirenti vedrebbe questa cellula del Bencivenga come diretta emanazione della FAI. Sostanzialmente nell'ipotesi che viene veicolata nelle carte del fascicolo del pubblico ministero, un gruppo di affinità, un gruppo di compagni e di compagne avrebbero creato sostanzialmente una cellula che avrebbe avuto l'imprimatur di quello che viene oggi considerato forse come il soggetto più pericoloso, nonché oggi indicato anche come teorico della FAI, ovvero di Alfredo, che attraverso dei rapporti epistolari avrebbe sostanzialmente trovato in loro degli epigoni per portare avanti, secondo le modalità tipiche di questa esperienza dell'anarchismo, quindi della FAI Free, il percorso che ormai è un percorso quasi storicizzato, perché ha fatto ingresso, diciamo, nel dibattito pubblico e nelle espressioni mediatiche a partire dal 2003 con lo scritto Chi siamo, quando la FAI si presentò con un progetto che poi, diciamo, ha trovato nei successivi anni una sua concretizzazione attraverso una serie di azioni dirette che si sono susseguite negli anni. Questa è più o meno, diciamo, la tesi che viene veicolata. Perché più o meno? Perché in realtà gli inquirenti non hanno chiaramente la possibilità di ricondurre quegli elementi tipizzanti la FAI al gruppo presente al Bencivenga, al gruppo dei compagni e delle compagne presenti al Bencivenga, perché in realtà l'unico fatto attentato, azione diretta, per cui teoricamente riconducibile all'anarchismo d'azione, è l'attentato di San Giovanni del dicembre del 2017, ma per la stessa costruzione dell'ipotesi d'accusa in realtà l'associazione si sarebbe costituita nell'agosto del 18, per cui teoricamente il fatto di San Giovanni sarebbe estraneo, diciamo, ai reati scopo posti in essere dall'associazione. E quando invece dobbiamo andare a valutare quali sono le condotte, quali sono i reati effettivamente realizzati da questa ipotizzata cellula anarchica, in realtà noi troviamo dei reati che sono tutto tranne che terrorismo. Sia da un punto di vista tecnico-giuridico che da un punto di vista anche dell'immaginario condiviso di che cos'è il terrorismo, chiaramente un fatto estremamente grave, noi dobbiamo concludere che i fatti attribuiti a questa cellula del Bencivenga in realtà non sono fatti di terrorismo, per cui c'è un primo ossimoro, una prima contraddizione in termini, cioè qualcuno gli attribuisce la patente di terrorista, ma poi quando vai a valutare i fatti effettivamente compiuti dagli stessi, terrorismo non lo trovi. Oramai abbiamo tantissime sentenze, a partire dalla riforma del 2005 che ha sostanzialmente riscritto la finalità di terrorismo e diversione dell'ordine democratico, la giurisprudenza che inizialmente con il decreto Cossiga del 79 e poi convertito in legge con la legge 15 dell'80, in cui sostanzialmente rimetteva ai giudici la definizione e la perimetrazione dei fatti di terrorismo, il legislatore del 2005 invece ha ritenuto di indicare in maniera anche puntuale, sono indicati, diciamo, dei parametri che devono ricorrere affinché un fatto possa essere considerato terroristico. In I fatti sicuramente maggiormente reiterati sono manifestazioni non preavvisate sotto gli istituti di pena, sono articoli 18 del TULPS, che è un reato contravvenzionale, per cui un reato che nella gerarchia della gravità dei reati presenti nel nostro codice o nelle leggi complementari, comunque stiamo parlando dei fatti più bagatellari, sono imbrattamenti, sono danneggiamenti, sono attività di istigazione che secondo gli inquirenti sarebbero rinvenibili in alcuni testi di Tazebao scritti su manifesti che poi venivano affissi sui muri, sono un incendio colposo, ovvero un petardo che incendia un'area di Sterpaglia presente sotto il carcere di Rebibbia, e il furto dei sacchi di cemento. Cioè, stiamo parlando di fatti assolutamente di competenza di un giudice monocratico in tribunale, e alcuni di questi fatti non avrebbero neanche avuto la possibilità di emettere misure cautelari a loro danni, e tantomeno giustificherebbero la custodia cautelare in carcere. È palese la distonia tra l'impianto d'accusa e poi i fatti concreti, perché stiamo sempre ragionando che il fatto astrattamente riconducibile a una tematica di terrorismo e riconducibile nell'alveo dell'anarchismo d'azione è in realtà estraneo, è stato commesso 8-9 mesi prima rispetto all'inizio, alla nascita di questa associazione. Soprattutto nell'impostazione che aveva sposato il giudice, che aveva ritenuto sussistente il giudice, il GIP, nel momento dell'emissione delle misure cautelari, non si comprendeva benissimo quale fosse il ragionamento, era particolarmente raffazzonato, non c'era una tesi di fondo forte, venivano indicati tanti elementi ma in maniera assolutamente abbozzati. È stato il Tribunale della Libertà a riscrivere completamente, perché chiaramente dopo l'ordinanza genetica, quindi quella del GIP, è stata proposta richiesta di riesame, e si pensava con estremo ottimismo, con eccessivo ottimismo, diciamo ripercorrendo l'atteggiamento del Candido di Voltaire rispetto alla vita e al futuro, si pensava che il Tribunale della Libertà dovesse fare carta straccia dell'ordinanza del GIP, invece il Tribunale della Libertà ha ritenuto di confermare la custodia cautelare in carcere, però ha ritenuto oggettivamente di dover riscrivere completamente la tesi d'accusa, e l'ha riscritta e l'ha recepita, invece riconducendo tutto a questo rapporto forte, secondo l'ipotesi del Tribunale del riesame, tra Alfredo e i componenti del bencivenga di questa cellula da una parte, per cui valorizzando, diciamo, questo rapporto, soprattutto soffermandosi su una serie di passaggi che negli ultimi anni vi sono stati nel movimento anarchico, i cicli a testa alta e ancora a testa alta, come momento riunificante, diciamo, di tutte le componenti, e poi nel tentare di accreditare la tesi, che è una tesi che non ha trovato effettivamente delle pronunce chiare dalla Cassazione ancora, ovvero il contesto nel quale un'azione anche non terroristica assumerebbe un significato di terrorismo, perché sostanzialmente, provo a tradurlo in termini più chiari, come se vi fosse una campagna, ad esempio una campagna di lotta lanciata, in cui qualcuno commette fatti di terrorismo, qualcuno non commette fatti di terrorismo, però siccome viene tutto compiuto nel medesimo alveo, in un medesimo contesto, anche l'azione non terroristica può assumere significato di terrorismo proprio perché concertata, anche se non con modalità terroristiche, con altri soggetti che invece le pongono in essere. Dal punto di vista giurisprudenziale, forse quella che è stata meno tenuta in considerazione dalla Cassazione negli ultimi anni, per cui effettivamente c'è un vuoto interpretativo nel quale il Tribunale della Libertà ha ritenuto di fornire una sua interpretazione. noi abbiamo un precedente dove il contesto viene valorizzato, che è quello del famoso processo per il compressore dei Notab, è la sesta sezione penale della Cassazione, mi sembra che la sentenza fosse del 2014, una sentenza della Cassazione su un cautelare, nel quale la Corte si era espressa dicendo che anche un fatto, anche non terroristico, potesse effettivamente diventare tale qualora fosse inserito in un contesto. Era chiaramente un passaggio argomentativo, tendevano quei giudici, diciamo, ad affrontare ad ampio spettro la tematica del terrorismo e a dire a loro giudizio quando un fatto potesse o meno essere ricondotto, quindi essere sussunto in un reato di terrorismo in cui quell'aggravante potesse effettivamente essere ritenuta sussistente. Quell'argomentazione però veniva in qualche modo proposta dai ROS dei Carabinieri nelle loro informative riepilogative, perché i ROS, a differenza di molti altri ambiti, studiano e certamente tentano di affinare anche le loro tesi, le loro proposte, sicuramente confrontandosi anche con quelle che sono le sentenze della Cassazione, e loro tendevano ad attribuire un significato di terrorismo valorizzando il contesto, per cui oggi gli anarchici sostanzialmente non sono più divisibili in macro aree come veniva sostenuto nel processo di Torino, per cui i sociali, i bonagnani, gli ortodossi, gli ecologisti e quelli della Five Free, ma sostanzialmente tendevano a proporre un percorso, un'evoluzione di questo magmatico fenomeno anarchico, dicendo che adesso, dopo questi cicli a testa alta, ancora a testa alta, sostanzialmente le anime si sono ricomposte, che uno scritto di Alfredo sarebbe uno scritto ecumenico e proporrebbe come tesi quella di una ricomposizione, che sarebbe lo scritto dell'autismo degli insorti, per cui oggi il fenomeno anarchico dovesse essere letto congiuntamente, come se non vi fossero differenze, e per cui che le campagne stesse sarebbero il collante di tutta una serie di fenomeni che, seppur oggettivamente differenti, però sarebbero tutti poi da ricondurre a una qualificazione giuridica di terrorismo proprio in virtù di questo contesto che riunificherebbe tutti questi fatti. Per cui anche il fatto non terroristico però sarebbe sostanzialmente concertato in una medesima campagna con coloro che invece commettono fatti di terrorismo. Stiamo parlando chiaramente di inchieste composte di migliaia e migliaia e tonnellate di pagine, però sostanzialmente questo è il filo narrativo, è sostanzialmente la trama di questa inchiesta romana. Per cui, secondo più che altro il Tribunale della Libertà, più ancora che del GIP e forse ancora del PM, che non aveva le idee così chiare, forse gliel'ha chiarificata il Tribunale della Libertà andando direttamente a riferirsi alle informative, cioè recependo supinamente la tesi dei Carabinieri, veicolata dai Carabinieri in queste informative riepilogative, considerate sempre nel tentativo di fornire una panoramica ancora più ampia, che abbiamo ottenuto due annullamenti della Cassazione. Un annullamento dell'ordinanza del GIP, perché per uno dei compagni imputati nel processo abbiamo proposto un ricorso per saltum, ovvero direttamente andando in Cassazione contro l'ordinanza del GIP, contro l'ordinanza genetica. E sono stati annullati tutti i fatti qualificati come terrorismo, tra cui anche il 270 bis. Poi una settimana dopo abbiamo invece avuto un'udienza sempre in Cassazione contro l'ordinanza del Tribunale della Libertà, e anche in quel caso c'è stato un annullamento di tutti i fatti di terrorismo. Annullamento con rinvio, per cui vuol dire che sostanzialmente sia il GIP che il Tribunale della Libertà dovranno adesso rivedere, quando la Corte si degnerà di depositare le motivazioni, visto che sono passati ormai più di 50 giorni, e da queste udienze, comunque quando depositeranno le motivazioni, i fascicoli dalla Cassazione dovranno ritornare sia al GIP che al Tribunale della Libertà, che dovranno riesprimersi alla luce dei principi di diritto che verranno espressi dalla Cassazione se effettivamente i fatti di cui sono imputati i ragazzi e le ragazze del Bencivenga possano essere effettivamente qualificati, quindi sussunti nell'aggravante di terrorismo.